Ci siamo finora occupati della spiegazione dell'altruismo e di altre forme di cooperazione nell'ambito della biologia evoluzionistica, dell'antropologia evoluzionistica e più in generale delle correnti dell'evoluzionismo contemporaneo che affondano le loro radici nell'opera di Darwin. Questo, per inciso, ci ha permesso di affrontare anche alcuni problemi sulla evoluzione culturale e i suoi rapporti con l'evoluzione biologica. In questo ambito abbiamo fatto cenno alle teorie evoluzionistiche sviluppate dal premio Nobel von Hayek, il quale si muove all'interno della cosiddetta scuola austriaca. Von Hayek è un economista, ma le sue teorie dell'evoluzione culturale possono essere considerate un importante patrimonio di tutte le scienze sociali e non solo dell'economia. È ora il tempo di restringere lo sguardo in particolare proprio all'economia e a una teoria matematica sviluppata a partire dal 1944 ad opera di un matematico von Neumann e di un economista Morgenstern, nota come teoria dei giochi. Abbiamo accennato al fatto che l'economia è veramente un campo interessante e decisivo per affrontare il tema della cooperazione, se non proprio dell'altruismo. Infatti, nel mercato, nell'economia di mercato, basata sugli scambi volontari tra esseri umani, assistiamo ogni giorno a esempi di cooperazione mutualistica, un termine tecnico con il quale si indica un rapporto, uno scambio nel quale tutti e due gli attori ricavano qualche vantaggio. Ognuno di noi sperimenta questo genere di economia quando entra da un tabaccaio a comprare un pacchetto di sigarette, se è un fumatore. Lui è contento, esce con le sue sigarette, è contento di avergli dato 5 euro e il tabaccaio è contento di essersi liberato del pacchetto di sigarette e averlo sostituito con 5 euro. Questo è il mistero dello scambio. Naturalmente la vita quotidiana, include esempi di cooperazione mutualistica che non sono economici, non si scambiano beni in cambio di beni o beni in cambio di denaro, ma semplicemente si persegue uno scopo comune, come per esempio due amici o due coniugi che si sono smarriti in un grande supermercato hanno interesse a ritrovarsi da qualche parte. Quando si ritroveranno, tutti e due avranno guadagnato qualcosa. In questo caso non si può parlare di altruismo. Tutti e due hanno avuto un interesse a cooperare, ma i loro interessi sono coincidenti. Non è sempre così. Pensiamo ad esempio ad una partita di poker. Quello che vinci tu, perdo io, e viceversa, sul tavolo non ci resta niente. Alla fine della partita alcuni se ne vanno con dei soldi in più rispetto a quando erano entrati, e alcuni se ne vanno con dei denari in meno. La somma delle vincite è uguale alla somma delle perdite, solo che le perdite fanno precedere la somma dal segno meno. Quanto hanno vinto i vincitori? 10 euro. E quanto hanno perso i vincitori? 10 euro, cioè meno 10. Più 10 meno 10 fa 0. Quindi quei giochi, come il poker, sono anche definiti giochi a somma 0. Ora, in un certo senso è stato un infortunio della teoria dei giochi aver analizzato prima di tutto i giochi a somma zero, cioè i giochi veramente competitivi, puramente competitivi. Questo ha dato l'impressione che l'economia fosse una scienza ancora più triste di come essa viene normalmente considerata. Cioè una somma, un gioco, un grande gioco con milioni di persone in cui alcuni vincono e altri necessariamente perdono. ci sono degli slogan che danno una vivida rappresentazione di questa immagine dell'economia. Per esempio, lo slogan che i ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri diventano sempre più poveri. Si immagina che la torta economica abbia una grandezza fissata, per cui se alcune fette aumentano, altre fette diminuiscono. Può essere così in certi casi, ma non è necessariamente così. Torniamo dunque a quell'espressione latina introdotta nella scorsa lezione che ha pessima fama e che dà questa immagine dell'economia come la scienza triste in cui ognuno cerca di fregare gli altri. Il protagonista dell'economia di mercato è noto come Homo economicus. Si tratta di un modello ideale di uomo che più spesso viene chiamato egoista razionale. L'egoista razionale è egoista perché cerca di massimizzare il proprio benessere, ma è anche razionale perché cerca di fare questo in maniera razionale, logica, utilizzando la ragione e quindi cerca di individuare i mezzi più adatti, più efficaci al raggiungimento del proprio benessere. La cattiva fama dell'egoista razionale può essere anche comprensibile, perché abbiamo in mente una persona malvagia che cerca di realizzare il proprio benessere a tuo danno, a danno di tutti gli altri. Nella cooperazione mutualistica le cose però non vanno così. In uno scambio volontario, pur che sia volontario, tutti e due gli agenti dello scambio lo vedono come un modo per massimizzare il proprio interesse. Se qualcuno ha una cattiva idea dell'egoista razionale, è invitato a leggere un simpatico libercolo che ha ormai qualche decennio del grande storico Carlo Maria Cipolla. Il libretto si chiama Allegro ma non troppo e spiega, illustra i vari tipi di individui, tra cui lo stupido. Non c'è solo l'egoista razionale, c'è anche lo stupido, il quale stupido danneggia te senza peraltro ricavarne alcun vantaggio. Ed è solo uno dei vari tipi umani che circolano. Meglio avere a che fare con un egoista razionale che con uno stupido. Ci sono poi anche... Lo stupido è un egoista irrazionale. Ci sono poi altri tipi umani come l'invidioso, il quale prima di tutto cerca di diminuire il tuo benessere e per farlo è disposto a rinunciare a parte del suo. Si sacrifica un po' dei suoi beni purché tu stia decisamente peggio. A queste categorie appartengono i fanatici, quelli che sono disposti ad andare in galera pur di uccidere l'avversario politico. Io vado in galera, ma lo faccio a testa alta perché lui è morto. Poi, se l'avversario politico è un tiranno, questo altruista, questo chiamiamolo invidioso, è ritenuto un eroe. Quindi ci sono vari tipi umani. Chi vuole capire come nel grande gioco sociale, nel grande teatro della società, non recitano solo gli egoisti razionali cari agli economisti, ma anche altri tipacci come gli invidiosi, non ha che da leggere un piccolo gioiello della sociologia del Novecento, della seconda parte del Novecento, che è Invidia e società del filosofo e sociologo tedesco Schöpke. Questo volumetto prezioso è anche una possibile alternativa al programma d'esame. Torniamo al nostro, a me, simpatico Homo economicus. Ora, quando una società ideale, un ideal tipo di società, è composta solo da uomini economici, da egoisti razionali, si verifica la situazione ipotizzata dal fondatore dell'economia classica Adam Smith nella Ricchezza delle Nazioni. Quella citazione così bella che alla fine della scorsa lezione l'ho letta con la massima enfasi e vi raccomando di tornare a leggerla nella slide numero 51. Ora, quello che ci interessa in questo istante è che dall'interazione tra egoisti razionali nasce un benessere collettivo. Questo era il senso e la morale, per così dire, della citazione di Smith. A proposito di questa virtuosa combinazione di egoismi personali che portano ad un benessere collettivo, si parla di mano invisibile. Forse una delle metafore più famose di tutta l'economia politica. È come se una mano invisibile ci coordinasse, noi siamo le marionette di questa mano invisibile. Qualcuno può farsi venire in mente l'astuzia della ragione hegeliana, nella quale ciascun individuo perseguiva i suoi fini, a volte i suoi loschi fini, però alla fine tutto finiva in gloria perché l'astuzia della ragione riconduceva tutte le nostre azioni individuali a una superiore razionalità. E Hegel credeva in tutto questo perché aveva una teoria della storia basata su dei protagonisti meta individuali come lo spirito. Nulla di ciò possiamo trovare in Smith. La mano invisibile è solo una metafora, non c'è, non è l'astuzia della ragione. Ora, però, il problema c'è. Ognuno si fa i cavoli suoi, ognuno persegue i suoi fini ed è importante capire come li persegue. Le azioni individuali o le azioni che coinvolgono due individui, cioè le interazioni individuali, sono microfenomeni, fenomeni piccoli. Ogni giorno nella società abbiamo milioni di interazioni di questo tipo. Il problema è come è possibile che queste azioni individuali, senza coordinazione, non programmate da un'autorità centrale, diano luogo ad alcuni interessanti macrofenomeni, cioè fenomeni sociali, come per esempio il sistema dei prezzi o la moneta. Qualcuno obietterà che mentre il sistema dei prezzi in una società di mercato, in un'economia di mercato, è veramente un tipo di ordine spontaneo, non c'è un'autorità centrale, almeno in una società capitalistica come la nostra, diverso il caso delle società comuniste, non c'è un'autorità centrale che decide i prezzi di ogni singolo tipo di frutta o verdura venduto dal mio ortolano. Ogni ortolano decide a quanto vendere i suoi zucchini e le sue banane. Naturalmente tiene conto di vari fattori come la richiesta, il costo che ha pagato per comprarli e così via. Ma alla fine c'è un prezzo medio degli zucchini da cui i vari ortolani non hanno alcuna convenienza a distaccarsi, perché se li fanno pagare molto di meno ci perdono, ma se li fanno pagare molto di più i clienti schizzano via. Quindi c'è un sistema dei prezzi. Perché ho incluso anche la moneta tra i casi di macrofenomeno o di ordine spontaneo? Non è forse la moneta emessa da una banca centrale che la stampa in milioni di copie e quindi non ci sarebbe fenomeno più programmato, meno spontaneo della moneta? Giusto, oggi è così, ma bisogna ricordare che prima che la moneta venisse stampata, le cose andavano in maniera diversa. Nessuno aveva deciso in tutta l'Europa occidentale, in Cina, che l'oro e l'argento avrebbero dovuto essere la moneta e che il rapporto di scambio tra un grammo d'oro e un grammo d'argento era proprio quello. La moneta era una merce come le altre e quindi il valore della moneta era parte del sistema generale dei prezzi. La moneta fu una delle prime cose che venne nazionalizzata dagli stati, e qua non voglio dire a partire da quando, ma certamente dopo il 1800 si completa quasi del tutto la nazionalizzazione di tutte le monete e la moneta diventa una fiat money, cioè una moneta che ha valore perché lo Stato ha deciso che ha valore e tu devi accettarla, perché altrimenti il foglietto di carta dei 500 euro per produrlo, il costo sicuramente è inferiore a un euro. Tornando Torniamo dunque al sistema dei prezzi, che è meno controverso, è un caso di ordine spontaneo. Ecco che i macrofenomeni realizzano spesso qualche tipo di ordine, qualche genere di ordine. Il risultato sono il risultato non intenzionale, e questo è un mantra che ripeteremo spesso, l'ordine spontaneo è il risultato non intenzionale delle interazioni fra i membri della società. Quando io compro lo zucchino da te, ortolano, non è che lo faccio per decidere il prezzo degli zucchini, ma è proprio quello che accade. La mia decisione, assieme a quella di milioni di altri acquirenti, determina il prezzo degli zucchini.